Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo all'inizio dell'Eucaristia gli uni per gli altri, perché possiamo continuare con spirito di adorazione, perché possiamo continuare a mantenere gli occhi della nostra spirito e della nostra fede sul mistero che celebriamo.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 2, versetti 3-11. Carissimi, da questo sappiamo di averlo conosciuto. Se osserviamo i suoi comandamenti, chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetti dal 22 al 40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Particolarmente il Vangelo molto ampio.
I miei occhi hanno visto la tua salvezza, dice Simeone, luce per illuminare le genti. E lo spirito profetico che investe Simeone dà una luce nuova sulla missione del bambino. E il messaggio che Gabriele aveva rivelato a Maria non raggiunge, mi sembra, questa nuova missione profetizzata da Simeone. Gesù, luce delle genti e gloria del popolo di Israele. E quindi la salvezza raggiungerà i confini della terra. Ma questa salvezza si annuncia con una prova per molti in Israele, perché lui è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Fa molta impressione. Segno contraddetto, non di contraddizione, un segno contraddetto. E certo sarà una prova per Israele, motivo forse anche di divisione. La parola profetica di Gesù farà propria questo annuncio. Dice Gesù, ecco, io pensate che io sia venuto per portare la pace sulla terra. Vi dicono, ma la divisione. Allora questa storia di Israele lacerata dalla sua venuta, Simeone rivela, mi pare, che una tale divisione del popolo ci sarà e ferirà soprattutto Maria. Colpisce molto questa cosa, Israele diviso e la Maria lo è ancora di più. Sembrava che fosse questa la spada che trafiggerà la Madonna. In lei il segno della divisione si manifesterà in tutta la sua forza. Questo segno contraddetto cadrà su Israele e su la figlia di Sion, che lo assumerà in modo totale.
Due piccolissime cose. Una è che mi colpisce sempre, perché è molto misterioso questo Vangelo che abbiamo letto stamattina. È misterioso come questi personaggi, Simeone e Anna, riconoscano nel bimbo Gesù il Messia. È misterioso, ma misterioso c'è anche questo, quello che dice, che cioè Simeone è mosso dallo Spirito, mi colpisce che mosso dallo Spirito si recò al Tempio. Lui forse non lo sapeva che era mosso dallo Spirito, secondo me. Lui si recava al Tempio, penso, tutti i giorni. E come dice Anna, si recava al Tempio. Ecco, e questo rapporto fra il movimento che lo Spirito compie dentro di loro e quindi dentro di noi, perché almeno penso che vada un po' anche applicato a noi, e l'inconsapevolezza in qualche modo di questo movimento. Lo Spirito rimane un attore misterioso dei disegni di Dio, a cui però bisogna affidarsi, dobbiamo affidarci. Un'altra cosa che mi colpiva è nella lettera di Giovanni, mi colpisce sempre leggere questo versetto 7, cioè carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento antico che avete avuto dall'inizio. Il comandamento antico, vecchio, è la parola che avete udito. Poi però aggiunge che però questo comandamento è nuovo, che è vero in lui, in Gesù, quindi, e in voi. Cioè come questa novità del comandamento, questa parola nuova, non sia nuova in se stessa, ma sia nuova in coloro che la ascoltano, in coloro che la praticano, che la custodiscono. E quindi prima di tutto in Gesù che ce l'ha interpretata, l'ha realizzata, l'ha mostrata, e poi in coloro che camminano come ha insegnato loro il Signore, Gesù, cioè poi essenzialmente nell'amore.
Io mi ero fermato su questo versetto della prima Giovanni: la tenebra passa e già splende la luce vera. Pensavo che queste due realtà di luce e tenebre coesistono, però la luce, proprio perché è quella vera, non si vede, cioè, la vediamo solo nella fede e nello spirito. Questa luce è la conoscenza di Dio, che si è resa piena solo con Gesù, con il suo esempio e con il comando che ha portato. C'è un versetto del Vangelo di Giovanni che mi piace molto, che Gesù dice: io so che il suo comando è vita eterna. Quindi lui con questo ha portato, con il comando dell'amore, ha portato la piena conoscenza di Dio e la luce che noi abbiamo per poter camminare.
Allora aggiungerei che in queste pagine iniziali di Luca si sottolinea molto la fedeltà. Qui c'è una comunità, sono dei rappresentanti, sembra, coloro che attendevano la consolazione di Israele, coloro che attendevano la redenzione di Gerusalemme, dice dopo, la loro fedeltà a questa speranza, la loro fedeltà alla legge, qui continuamente è ricordata la legge del Signore, e la presenza dello Spirito. Mi sembra che Luca sottolinei ambedue questi aspetti come due aspetti fondamentali che si tengono, ecco, insieme, che caratterizzano, diciamo, Israele, il vero Israele. È una cosa simile troviamo anche nel profeta Isaia. Non è il caso adesso di andare a vedere, soprattutto il secondo e terzo Isaia, che vede la caratteristica del popolo di Dio proprio in questo, in coloro che hanno la parola di Dio nel cuore. Tu sei un popolo che porta la parola nel cuore, che ha un'aspirazione anche, perché non è detto che sia sempre nel cuore. L'aspirazione della nuova alleanza, la scriverò nel vostro cuore. E l'altra parola di Isaia, che fa vedere come il popolo di Dio è guidato dallo Spirito, e anche qui mi sembra che sia, ecco, che Luca voglia sottolineare questo aspetto. Poi finirei con una piccola nota sul versetto 29, dal momento che il Nunc Dimittis lo diciamo tutti i giorni a compieta, nel Nunc Dimittis si vedono, come avete già detto, l'identificazione di Gesù col suo popolo, gloria di Israele, per chi ritiene che Gesù è il Messia. Non ci può essere una gloria più grande per Israele del Messia, perché il Messia resta il rappresentante di Israele, che questo è anche quello che Luca sottolinea soprattutto negli Atti degli Apostoli, che che appunto realizza le promesse e la missione stessa di Israele, quella di essere luce delle genti, che questa è la missione tradizionale di Israele, è la sua missione, poi è esplicitata molto anche questa in Isaia, nel secondo Isaia, nel servo, che è la luce delle genti, e qui appunto ci sono ambedue le cose. L'unica non correzione, perché è una cosa simpatica quella che quelle traduzioni, anche come noi diciamo in italiano in Nunc Dimittis, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, che non corrisponde al testo greco, non abbiamo testimonianze significative nei codici che si tratti di un imperativo, o di un auspicio, di una domanda. Il testo non dice adesso puoi lasciare, o per favore, o lascia, che è una cosa molto bella quando si dice compieta, perché ogni giorno è come dire abbiamo visto, ecco, la tua gloria, ecco, e quindi, ma nel testo è ancora più bello, no? Dal momento che Luca sottolinea che a Simeone era stato promesso una cosa molto particolare dallo Spirito, che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia, lui dice adesso ho visto il Messia, quindi tu mi congedi in pace. A me sembra che l'accento fondamentale sia sulla pace, come se dicesse, come a me pare che dica così, adesso sì, o Signore, che tu mi congedi, perché è chiaro che a un certo punto il Signore lo congeda, adesso sì che mi congedi in pace, perché ho visto quello che tu mi avevi promesso. Quindi qui è in rilievo la pace, che diventa quasi, ecco, un nuovo titolo di Gesù. Adesso mi congedi nella pace perché ho visto la pace. Ecco, non stanchiamoci di presentare le nostre suppliche al Signore in questi giorni santi, in questo giorno dell'ottava del Natale. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché è illuminata, interiormente animata dalla luce del mistero del Natale, possa servire il Signore in santità e giustizia davanti a Lui. Preghiamo. Preghiamo per tutti gli uomini che attendono la rivelazione del Figlio di Dio, la rivelazione del suo amore per gli uomini, perché possa giungere presto per ciascuno il momento in cui accoglierà questa luce che trasformerà e renderà luminosa, bella la sua vita. Preghiamo. E per tutti coloro che soffrono di più a causa della violenza, della guerra, della ingiustizia che regna nel mondo, perché siano sorretti e sostenuti dall'aiuto, dall'abbraccio dei fratelli. Preghiamo.
Continuiamo a pregare per la congregazione delle case di carità, questa grave tragedia da cui sono stati colpiti. Preghiamo per le anime di quelli che sono periti nell'incidente, perché il Signore ricompensi tutto il loro lavoro, una vita spesa a servizio dell'ospedale e della missione. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che vivono in Madagascar, per i problemi che devono affrontare dopo questa grave perdita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ieri abbiamo ricordato i santi innocenti, abbiamo fatto un battesimo, oggi ricordiamo la presentazione di Gesù al Tempio, e così vorrei pregare per tutti i bambini che soffrono e per quelli che hanno già avuto una sentenza di morte, perché magari sono gravi e i genitori non li vogliono e magari, d'accordo con i medici, decidono di lasciarli morire. In particolare per un bimbo che ci hanno chiesto appunto per questo motivo di aiutarlo, e per quelli che ogni giorno bussano alla nostra porta, chiedono l'affetto, il calore di una famiglia, l'affetto di una mamma, perché non ce l'hanno. Perché, Signore, allarghi il nostro cuore, la nostra carità, i nostri spazi, e possiamo accoglierli. Preghiamo.
Ascolta, Signore, per le intenzioni delle nostre comunità in questo periodo, preghiamo. E ancora riassumiamo per tante altre intenzioni che abbiamo ricordato in questi giorni, soprattutto per gli ammalati. Ricordiamo ancora papà di Vittoria e gli altri più ammalati. Infine ancora presentiamo al Signore la nostra supplica per la pace. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nell'adorazione del tuo Figlio, il Signore Gesù, nato per noi, e che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.